La storia in podcast di Focus.
Torneremo tra un attimo sulla figura di Evgeny Prigozhin e sul ruolo determinante che ha avuto nella crescita del gruppo Wagner. Ma prima cerchiamo di capire cos'è e cos'è stato il gruppo Wagner, quale impatto ha avuto sulla politica estera e militare della Russia, come ha cambiato i destini geopolitici in alcune aree del mondo. La domanda cruciale quando si analizza la storia e il ruolo del gruppo Wagner è una sola. È una compagnia militare privata o è una diretta emanazione del regime russo? Non è una domanda da poco, non è una distinzione da poco, visto quello che abbiamo testimoniato nelle ore più drammatiche del tentato colpo di Stato a Mosca e dell'avanzata del gruppo verso il Cremlino. La nascita del gruppo Wagner si inserisce storicamente in quel contesto che ricordavamo un attimo fa. La privatizzazione dello strumento militare, la nascita delle cosiddette compagnie militari private, sono state sdoganate dopo la Guerra Fredda. Con uno scopo ben preciso, dovevano combattere negli scenari più ostili e complessi, dovevano supportare le truppe regolari, quelle dei governi, dei ministeri della difesa, che non avevano più molta voglia e molte risorse da destinare alla guerra tradizionale, ma anche quella di sorvegliare infrastrutture critiche in giro per il mondo, oleodotti o gasdotti, nonché fare un servizio di scorta e di protezione armata per gli alti funzionari pubblici e privati. La figura quasi mitica di Eric Prince, un ex comandante dei SEALs americani, fondatore nel 1997 della Blackwater, rimane una figura di riferimento tra i cosiddetti contractors, soldati arruolati da Blackwater, avvolti molto presto in una sorta di coltre di spietatezza, di riservatezza e di efficienza allo stesso tempo. Erano però esattamente queste le doti che venivano ricercate in quel momento. Fare il lavoro sporco senza troppa visibilità. Parliamo di pochi anni fa, ma per molti aspetti è un'era geologica fa. Se andiamo indietro nella memoria del 97, è evidente che non c'era una diffusione degli strumenti digitali così pervasiva come oggi, non c'erano i social network, era più difficile far emergere dalla nebbia della guerra le storture delle tante operazioni militari condotte dai cosiddetti contractor. Il mondo post-bipolare, post-guerra fredda, era un mondo nel quale a Washington, come in altre capitali, si faceva molta fatica a legittimare l'uso della forza, si faceva fatica a scatenare una guerra, si faceva fatica a mandare i propri ragazzi nelle aree di crisi. La prima guerra in Iraq è rimasta, a partire da quel momento, come la ferita più dolorosa nella storia dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti, dopo la fine della Guerra Fredda. Lì forse si è consumato uno dei più importanti fallimenti di impostazione di politica estera, ma anche di gestione dello strumento militare. Ed è lì che maturano le condizioni per una progressiva militarizzazione della guerra. Negli anni 90 il perimetro degli interessi americani e occidentali comincia ad allargarsi. La fine della divisione in blocchi, l'impatto della globalizzazione allargano a dismisura le opportunità e la volontà di governi e aziende private di presidiare i propri interessi economici in contesti che prima erano sconosciuti, sono comunque contesti fragili. Le private military companies servivano perfettamente tutti questi obiettivi. Con l'inizio degli anni 2000 il fenomeno dei contractors conosce una vera e propria crescita esponenziale. Gli attacchi terroristici dell'11 settembre del 2001 a New York e Washington avevano svegliato il mondo da un torpore decennale. La storia era tornata con tutto il suo portato di violenza, di fanatismo, di radicalismo e l'illusione della pace era svanita per sempre. I gruppi militari privati iniziano ad affiancare gli eserciti regolari in tutti i principali teatri di crisi. Citavamo l'Afghanistan, il ruolo di Blackwater e delle altre private military companies cresce a dismisura. Gli eserciti regolari semplicemente non avevano più i numeri, la consistenza, probabilmente neanche la preparazione adatta ad operare in teatri così ostili e così remoti. Soprattutto non si poteva contemporaneamente presidiare l'ordine in tante aree del mondo diverse e distanti geograficamente. Dopo l'11 di settembre il mondo esplode ed esplode contemporaneamente in focolai di crisi che sono spesso lontani, distanti per caratteristiche, impossibile per ogni governo tenere sotto controllo la situazione, ovunque fare, cioè il poliziotto del mondo. Guerra privata, eserciti pubblici diventano sempre più un'unica cosa. Questa privatizzazione delle guerre però arriva con dei problemi. Catene di comando, catene logistiche, integrazioni degli stili di guida e di combattimento, incidenti mortali da cosiddetto fuoco amico, il rapporto tra il pubblico e il privato, il rapporto tra i ministeri della difesa e le compagnie militari private nasce da subito come estremamente problematico. La guerra ha da sempre usato i mercenari. Questa volta però è diverso. Le compagnie militari private servivano interessi e obiettivi più larghi. Si sviluppava cioè una sorta di cointeressenza con gli obiettivi politici e strategici dichiarati dai diversi governi. Ed era una circostanza inevitabile nel momento in cui il mondo tornava a conoscere instabilità, fragilità, pericoli crescenti. La condanna nel 2014 di un gruppo di paramilitari di Blackwater per l'uccisione ingiustificata di 14 cittadini iracheni segna la fine di quella specifica esperienza. I vertici di Blackwater vengono processati, condannati e quella compagnia si scioglie. L'effetto di emulazione, però, che aveva già creato Blackwater del mondo era inarrestabile. Il numero di governi che finanziano private military companies o addirittura ne favoriscono attivamente la nascita e l'addestramento aumenta vertiginosamente. La Francia riattiva pienamente la legione straniera. Compagnie private operano nel Sahel, nel Corno d'Africa, mentre quei gruppi che avevano già operato in Iraq e in Afghanistan cercano nuova avventura in aree di crisi del Medio Oriente, magari a servizio della stabilità dei regimi che vengono scossi in quegli anni dalle cosiddette primavere arabe. È in quegli anni, e precisamente nel 2014, che nasce formalmente il gruppo Wagner. Vladimir Putin avverte l'esigenza di tornare a proiettare l'interesse e il presidio russo in aree geografiche del mondo in cui si stavano creando dei vuoti. In Africa, ad esempio, dove la competizione per il controllo delle rotte commerciali o lo sfruttamento delle terre rare vedeva crescere la competizione tra stati. In Medio Oriente, dove le primavere arabe pochi anni prima avevano iniziato a cambiare il volto geopolitico di una regione vastissima che andava dal Marocco fino all'Asia centrale, e dove gli Stati Uniti avevano deciso, seguendo la dottrina di Barack Obama del guidare dalle retrovie, di non avere più alcun impegno militare diretto, di non sacrificare più i propri uomini e magari di sacrificare invece qualche alleanza con i vecchi amici e alleati. Il tema per Putin si pone immediatamente sotto il profilo dell'espansione del potere politico ed economico, ma si pone soprattutto nel cortile di casa, dove la Russia sentiva obiettivamente crescere la pressione per il successo dell'espansione di NATO ed Unione Europea. L'esercito russo era uscito dalla guerra fredda e dagli anni turbolenti successivi fiaccato, impreparato, totalmente demotivato. L'arsenale di Mosca era inadeguato, obsoleto al netto della componente nucleare. Tutto questo era conseguenza della pesante crisi finanziaria e monetaria che aveva accompagnato la Russia negli anni successivi alla caduta del muro di Berlino. La nascita di una nuova elite a Mosca e a San Pietroburgo rendeva impossibile il progetto di tornare a un esercito regolare di massa, impossibile dirottare risorse finanziarie sufficienti all'ammodernamento dei sistemi d'arma. Putin doveva quindi tentare la strada obbligata di una privatizzazione del supporto militare ai suoi interessi geopolitici e strategici. All'inizio degli anni 2000, la pratica di supportare la nascita di gruppi paramilitari addestrati comincia a prendere piede anche nel settore privato. In Russia, sicuramente. Grandi gruppi industriali nei settori del petrolio, del gas, dell'acciaio ne fanno un uso esteso in patria come all'estero. Molti di questi gruppi, che la propaganda russa definiva già all'epoca come volontari, erano composti da persone, soldati, che avevano già operato sui fronti della Moldavia, della Georgia, per non parlare delle cosiddette operazioni speciali in Cecenia. Sono le due crisi in Ucraina e Siria ad imporre però al Cremlino un salto di qualità deciso. Il governo russo ha da sempre considerato le compagnie militari private come un'estensione della propria forza e della propria volontà strategica. Questi gruppi erano tecnicamente definiti in dottrina proxy, un'emanazione cioè diretta del potere politico. Nel 2012 lo stesso Putin, con un atto evidentemente di umiltà non congeniale, si reca al Parlamento, alla Duma, e chiede ai parlamentari di votare una legge statale per la promozione attiva di una formazione militare privata al servizio degli interessi russi in patria e nel mondo. Così recita l'atto di legge. Era l'atto politico fondativo della Wagner. Ma anche di un altro gruppo militare, forse meno noto alle cronache, meno conosciuto, ma altrettanto efficiente e spietato. È un gruppo costituito nel 2013 da due ex esponenti di un'altra compagnia militare privata che era già operativa in Asia, si chiamava Moran Security. I capi e i fondatori si erano nel frattempo rifugiati ad Hong Kong e avevano a loro volta dato il via ad una serie di operazioni con lo scopo di aiutare Assad in Siria a non essere spodestato al potere. Questo gruppo, denominato Slavonic, è stato determinante per le sorti del regime siriano. Praticamente in tutti gli snodi, purtroppo ancora attivi, del conflitto civile in Siria è possibile individuare almeno un'operazione cruciale del gruppo Slavonic che fino ad oggi è riuscito a tenere in piedi il regime. I soldati della Slavonic sono in Siria già pochi mesi dopo la propria costituzione, in questo facendo immaginare un nesso di causa-effetto, con il compito unico di riconquistare i pozzi di petrolio che nel frattempo erano finiti nelle mani dell'ISIS. Accolta da Bashar al-Assad e sostenuti dal Cremlino, la Slavonic viene clamorosamente sconfitta una sola volta nella dura battaglia di Deir el-Zor, una battaglia che ha segnato la possibilità per Assad di ritornare ad essere il padrone unico e indiscusso di tutta la Siria. Con la sconfitta di Deir ez-Zor si capisce che la Siria non sarà più quella di prima e che Assad potrà al massimo ambire, come tuttora sta facendo, a governare su una striscia di terra che da Damasco arriva fino al porto russo di Latakia. Per la Slavonic la sconfitta di Deir ez-Zor è una macchia indelebile. Lo stesso Putin interviene in prima persona convocando i capi al Cremlino e dando loro sostanzialmente un avviso di dimissioni. Quel gruppo non poteva permettersi di perdere una battaglia così strategica. In men che non si dica con la stessa rapidità con cui Slavonic venne costituita, dopo qualche mese del gruppo non si ebbe più notizia. Ed è dalle ceneri di quell'esperienza, magari facendo tesoro degli errori commessi sul terreno di battaglia, che la Wagner farà la sua definitiva comparsa sulla scena. Putin non poteva permettersi più errori. Aveva bisogno di un gruppo numeroso, adeguatamente armato ed addestrato, feroce, è in grado di presidiare a più aree e più interessi contemporaneamente. Il fondatore formale della Wagner è Dmitry Utkin. Di Utkin abbiamo già parlato in precedenza, è l'uomo che, formatosi sul campo, ha dimostrato di avere doti di riservatezza e spietatezza, esattamente quello che serve a Putin in questa fase. Utkin è un ex agente segreto dei servizi militari, il famigerato GRU, fino al 2013. È un reduce della guerra in Cecenia. Ne è rientrato con i gradi di tenente colonnello, ma soprattutto è nel gruppo di comando della compagnia Slavonic. Utkin è in Siria, combatte contro l'ISIS, aiuta il regime di Bashar al-Assad, ma rientra a Mosca subito dopo lo scioglimento della Slavonic, confessando a Putin gli errori, le gelosie, l'inadeguatezza, la fame di arricchimento e di soldi di quel gruppo militare. Insomma, cercando di riaffermarsi agli occhi dello zar come colui che può ribaltare in una nuova esperienza quella sconfitta, che può redimere quell'onta, perché ha visto in prima persona i limiti etici e morali di quell'organizzazione. Putin decide di dare fiducia ad Utkin, gli affida la composizione, la costituzione e la guida della neonata compagnia militare privata denominata Wagner. La prima attività è proprio in Ucraina, nei territori che ormai sono diventati tristemente celebri del Donbass. Tra il 2014 e il 2015 i servizi segreti ucraini intercettano una serie di chiamate che Utkin fa direttamente ai vertici militari russi e al capo del gruppo. Dal tono delle conversazioni e dalla frequenza dei contatti si capisce chiaramente come il gruppo sia quasi in un rapporto di subordinazione funzionale al governo russo. Utkin rientra personalmente dal fronte ucraino nel 2016, dove viene ricevuto al Cremlino con tutti gli onori militari e insignito della Croce dell'Ordine del Coraggio, una delle massime onorificenze in Russia. La base centrale logistica e di addestramento della Wagner viene non casualmente stabilita nella città di Molchino, nella provincia russa di Krasnodar. Lì, a distanza di una sola strada, c'è il quartier generale delle operazioni militari del gruppo, il servizio segreto militare. Da quel momento l'impegno e l'impiego della Wagner sono crescenti. Troviamo la Wagner in Venezuela, al fianco del presidente Maduro, in Libia, dove sostiene le ragioni di Haftar in Cirenaica, e ovviamente in Siria, per evitare la caduta di Bashar al-Assad. In tutti questi casi i soldati della Wagner vengono trasportati da aerei militari delle forze armate russe e viaggiano con passaporti emessi dall'Ufficio Centrale Immigrazione del governo russo. È nelle ultime settimane del 2020 che però qualcosa cambia nella inarrestabile ascesa della Wagner. Qualcosa che serve anche a spiegare l'attualità. Nel 2020 in Bielorussia sono programmate elezioni politiche generali e il presidente Lukashenko annuncia l'arresto di 30 cittadini russi appartenenti alla Wagner con l'accusa di interferenze nel libero svolgimento delle elezioni. Ovviamente il presidente bielorusso usa la notizia per la sua campagna elettorale e indubbiamente la Wagner ha spesso utilizzato il territorio di Minsk come una base logistica o una piattaforma di transito per le proprie operazioni. Solo una telefonata tra Putin e Lukashenko consente la liberazione dei 30 arrestati e il ritorno ad un'apparente normalità nei rapporti. Ma questo fatto specifico segnerà le sorti di Evgeny Prigozhin. È in questo incidente diplomatico che Prigozhin guadagna la leadership della Wagner. In fondo Utkin era considerato un soldato di professione, un militare spietato, avvezzo solo alla guerra. Quello che era accaduto in Bielorussia era la dimostrazione che si può essere bravi soldati, ma non necessariamente si ha la sensibilità politica e diplomatica per non offendere un vicino importante. Prigozhin era sì il numero due della Wagner fino dalla fondazione del gruppo, ma veniva da esperienze del tutto diverse. Lo abbiamo ricordato, imprenditore, ristoratore, capitano di ventura di iniziative spericolate, finanziatore di start-up. Il gruppo di hacker russi più attivo nel mondo della cyber security, protagonista ancora oggi di attacchi informatici violenti in diverse parti del mondo, è una sua creatura. Prigozhin capisce da subito che attraverso lo strumento digitale può combattere guerre asimmetriche nei confronti degli altri paesi. Le accuse di spionaggio a Hillary Clinton durante l'accesissima campagna elettorale negli Stati Uniti per la Casa Bianca avevano come protagonista Prigozhin, il gruppo di hacker che con i suoi soldi lui aveva costituito e finanziato. Prigozhin è un imprenditore illuminato. E Prigozhin usa la Wagner come uno strumento per moltiplicare i suoi affari e i suoi interessi, in Africa ad esempio, dove non si contano le partecipazioni azionarie, le partecipazioni societarie nelle miniere detenute spesso da satrapi, dittatori e dai governi di quel continente. Il capo della Wagner ha almeno un'attività imprenditoriale in piedi in ciascuno dei paesi in cui il gruppo opera: Libia, Tanzania, Repubblica Centrafricana, Liberia, Mozambico. Prigozhin è la perfetta sintesi tra la spietatezza e l'efficacia dello strumento militare e la brillantezza dell'iniziativa imprenditoriale. Questo lo rende unico agli occhi di Vladimir Putin. L'incidente in Bielorussia del 2020, di cui abbiamo parlato prima, costringe Putin a sacrificare definitivamente Utkin e a promuovere sul campo il suo amico, imprenditore, fedele Prigozhin. Utkin non verrà dimissionato del tutto, rimarrà comunque il numero due dell'organizzazione, ma un numero due buono è organizzare le truppe sul campo, buono ad addestrare e a muovere guerra, non certo a sviluppare le strategie della Wagner, a usare quel potere militare per raggiungere obiettivi politici ed economici. Per tutti questi scopi c'era Prigozhin. Il sodalizio tra Putin e Prigozhin è forte, si cementa definitivamente con l'avvio delle operazioni militari in Ucraina. Anche in quel caso Putin ha bisogno di tutte quelle caratteristiche per sperare nella sua guerra lampo, in quella che avrebbe immaginato essere una conquista immediata di quel territorio, una marcia trionfale di pochi giorni o al massimo poche settimane fino a Kiev. E però anche la Wagner di Prigozhin è rimasta vittima degli stessi limiti che Utkin aveva già sperimentato in Bielorussia. Un gruppo litigioso, sì, spietato, ma incapace di studiare attentamente la situazione sul terreno. Un gruppo avido alla ricerca di successi personali, alla ricerca di un arricchimento costante. Lo scorso 24 giugno qualcosa si rompe definitivamente. Il delfino del Cremlino, il presidio militare più avanzato in Ucraina, il capo crudele della Wagner, quell'imprenditore del catering, diventato poi uno degli uomini più ricchi e spregiudicati di Russia, si rivolta contro il suo amico, capo, presidente. E avvia una marcia a ritroso dal Donbass verso Mosca per poi fermarsi a pochi chilometri dalla capitale russa e trovare rifugio proprio in Bielorussia. È a Minsk che tutto inizia e tutto finisce, perché dalla Bielorussia Prigozhin commette il suo errore fatale, quello che gli costerà la vita. Si fida della parola dell'ex amico. Pare che le conversazioni delle ultime settimane tra Putin e Prigozhin fossero improntate a un revival, alla reminiscenza dei tempi passati, a quei primi momenti del loro sodalizio in cui tutto ruotava attorno al cibo e alla fiducia. Deve essere stato questo clima sentimentale a convincere Prigozhin che sì, di Putin ci si può fidare. E la parola data da Putin di non toccare la vita di Prigozhin, di non smantellare la Wagner, di non portare la Wagner ad essere una semplice articolazione delle forze armate regolari sotto il comando legittimo del ministro della difesa. Tutte quelle promesse Putin le avrebbe mantenute, così pensava Prigozhin. Ed è per questo che con disinvoltura, nonostante l'esilio dorato a Minsk, Prigozhin ha continuato a viaggiare, ha visitato le sue truppe in Africa per rassicurarle, ha continuato a firmare contratti per lo sfruttamento delle miniere, ha continuato ad investire i propri soldi al fianco dei dittatori africani e poi è tornato in Russia con un volo privato, perché così fanno gli ultra ricchi spietati, con il suo staff più ristretto, ad esempio Utkin. Ritornare a Mosca anche solo per un passaggio avrebbe voluto dire sancire definitivamente la pace, senza neanche il bisogno di chiedere scusa, ritornare alla condizione nella quale Putin avrebbe avuto bisogno della Wagner e la Wagner avrebbe avuto bisogno di Putin. In questo sperava Prigozhin. Fedeltà, amicizia, interesse. Per Prigozhin i valori fondamentali di una vita scellerata, per Putin il modo ideale di liberarsi dei suoi avversari.
President Putin appears to have broken his silence on the apparent death of Prigozhin and the plane crash because we are hearing from Reuters that Putin sends his condolences to Prigozhin, the founder of Russia's Wagner Group. He sends his condolences to Prigozhin's family. Just to caveat that.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.